Lettura a cura della redazione di Preghiere Online, Santa Teresa d'Avila, Cammino di Perfezione, capitolo 17, dice come non tutte le anime siano adatte alla contemplazione, come alcune vi arrivino tardi e come chi è veramente umile deve procedere con letizia per il cammino attraverso il quale il Signore lo conduce. Punto primo. Finalmente sembra che cominci a trattare dell'orazione, ma mi manca ancora da dire qualcosa di molto importante, perché riguarda l'umiltà, particolarmente necessaria in questa casa, il cui principale esercizio è l'orazione. Come ho detto, è di grande interesse cercare di capire il modo per praticare bene l'umiltà, è questo un punto molto importante, indispensabile per tutte le persone che praticano l'orazione. Quella fra voi che è veramente umile, come potrà pensare di possedere tanta virtù quanta ne hanno coloro che giungono ad essere contemplativi? Che Dio nella sua bontà e misericordia possa renderla tale, non c'è dubbio, ma il mio consiglio è che sieda sempre all'ultimo posto, come ci ha insegnato il Signore, dandocene l'esempio. Si disponga convenientemente, nell'eventualità, che Dio la voglia condurre per questa strada. Se non lo fa, l'umiltà gioverà a far sì che si ritenga felice di servire le serve del Signore e di lodarlo per averla condotta fra loro, nonostante ella avesse meritato di essere schiava dei demoni nell'inferno. Punto secondo. Non dico questo senza un buon motivo, perché, ripeto, è molto importante rendersi conto che Dio non conduce tutti per la stessa strada, infatti, può accadere che colui che si crede più indietro sia invece più avanti agli occhi del Signore. Pertanto, non perché tutte in questa casa pratichino l'orazione devono essere tutte contemplative. È impossibile, e sarebbe triste per quella che non lo è, non capire questa verità, che cioè la contemplazione è solo un dono di Dio. E poiché non è necessaria alla nostra salvezza né la si esige da noi, non tema di esserne mai richiesta, per questo non cesserà di essere perfetta in sommo grado, se fa quello che ho detto. Anzi, può essere che abbia molto maggior merito, perché il lavoro è tutto a sue spese e il Signore la tratta come un'anima forte e le tiene riservate tutte insieme le gioie di cui non gode quaggiù. Non si perda quindi d'animo per questo né tralasci di attendere all'orazione né di fare quello che fanno tutte, perché a volte il Signore viene assai tardi, ma dà generosamente in un solo momento quanto in molti anni ha dato agli altri a poco. Punto terzo. Io sono stata più di 14 anni senza poter neanche meditare se non con l'aiuto di una lettura. Ci saranno molte persone nella stessa condizione, e altre che, anche mediante la lettura, non riescono a meditare, ma solo a pregare vocalmente, è qui dove si concentrano meglio. Alcune sono di uno spirito così leggero, che non sanno concentrarsi in nulla, e sono sempre distratte, a tal punto che, se vogliono fermarsi a pensare a Dio, cadono in mille insensatezze, scrupoli e dubbi. Conosco una persona di età assai avanzata, molto virtuosa, penitente e gran serva di Dio, che spende molte ore, già da vari anni, nell'orazione vocale, ma di quella mentale non è stata mai capace. Il meglio che possa fare, quando le riesce, è concentrarsi gradatamente su quello che recita. E ci sono molte altre persone di tal genere, se, però, hanno umiltà. Non credo che alla fine ne usciranno con minor merito, ma sono convinta che il loro merito sarà del tutto uguale a quello di coloro che godono di molti diletti. Esse, in certo modo, avranno proceduto con maggior sicurezza, perché non sappiamo se le delizie vengono da Dio o dal demonio. E se non vengono da Dio, il pericolo è maggiore. Perché il fine a cui il demonio qui tende è di ispirare superbia, mentre se vengono da Dio, non c'è nulla da temere, in quanto, come ho scritto diffusamente nel mio primo libro, portano con sé l'umiltà. Punto quarto. Queste persone procedono, dunque, nell'umiltà e, temendo di non avere consolazioni maggiori per loro colpa, si sforzano sempre di far progressi. Non vedono versare una lacrima, senza che loro sembri, se non ne versano anche se, d'essere molto indietro nel servizio di Dio, mentre, probabilmente, sono molto più avanti, perché le lacrime, anche se buone, non sono tutte perfette, e l'umiltà, la mortificazione, il distacco e le altre virtù offrono sempre maggiore sicurezza. Non abbiate, quindi, alcun timore né dubitate di arrivare alla perfezione come i più alti contemplativi. Punto quinto. Santa Marta era una gran santa, benché non si dica che fosse contemplativa, allora, che volete di più che arrivare ad essere come questa donna felice, la quale meritò di ospitare tante volte nella sua casa Cristo nostro Signore e dargli da mangiare e servirlo e mangiare anche lei alla sua mensa? Se voi rimaneste sorte come la Maddalena non ci sarebbe nessuno che desse da mangiare all'ospite divino. Ebbene, pensate che questo monastero, ove siamo riunite, sia la casa di Santa Marta, ove deve esserci di tutto. E neanche coloro che si dedicano alla vita attiva mormorino di quelle che sono molto assorte nella contemplazione, sapendo che il Signore prenderà le loro difese, anche se esse tacciono, perché generalmente la contemplazione le rende noncuranti di sé e di tutto. Punto sesto. Si ricordino che ci deve essere chi gli prepari il pasto e si ritengano felici di servirlo come Marta. Badino che la vera umiltà consiste specialmente nell'essere disposti, senza alcuna eccezione, a uniformarsi al volere del Signore e a considerarsi sempre indegni di essere chiamati Suoi servi. E se la contemplazione, l'orazione mentale e vocale, la cura degli infermi, i vari servizi domestici e il lavoro, anche il più umile, se tutto ciò equivale a servire l'ospite divino, che viene a dimorare, a mangiare e a ricrearsi con noi, che cosa ci importa di attendere ad uno più che ad un altro ufficio? Punto settimo. Io non dico che la mancanza di contemplazione sia dovuta a noi, ma che dobbiamo essere disposte a ogni esperienza, perché non dipende dalla nostra scelta, bensì da quella del Signore. E se dopo molti anni gli volesse lasciare ognuna nel suo ufficio, sarebbe proprio una bella umiltà voler ricorrere a un'altra scelta di propria iniziativa. Lasciate fare al padrone della casa, che è saggio, potente e sa quello che conviene a voi e che conviene a lui stesso. Siate certe che, facendo quello che dipende da voi e disponendovi alla contemplazione con la perfezione di cui ho parlato, se egli non ve la concede, ma non credo che mancherà di concedervela, se ci sono in voi un vero distacco e una vera umiltà, è perché tiene riservata questa gioia per aggiungerla a tutte le altre di cui vi farà dono in cielo, e perché, come ho già detto, vi vuole trattare da anime forti, dandovi da portare quaggiù la croce come Sua Maestà stessa l'ha sempre portata. E quale amicizia migliore di volere per voi ciò che egli volle per sé? Potrebbe anche essere che non aveste un così gran premio nella contemplazione. Sono, questi, suoi giudizi, e non bisogna interferire in essi, è un gran bene che la scelta non dipenda da noi, perché subito, sembrandoci di trovare nella contemplazione una maggiore pace, saremmo tutti grandi contemplativi. Oh, che gran guadagno non voler guadagnare in base al nostro punto di vista, per non dover temere alcuna perdita, non permettendo mai Dio, che l'anima sinceramente mortificata patisca, se non per un suo maggior bene.